diversi in una parte dell'impianto ermeneutico da cui in qualche modo proviene anche il resto del corso. Questo non significava evidentemente che le conclusioni dovessero essere affidate a Meister Eckhart, ma che un aspetto per più versi essenziale del tipo di riflessione che intendevo proporvi potesse trovare qui una manifestazione particolarmente compiuta. Come abbiamo detto più volte, apparentemente Meister Eckhart non parla di letteratura e da un certo punto di vista però parla a suo modo di compiti impossibili. In un certo senso, come possiamo dire, il compito dell'adesione piena alla povertà di spirito e alla risoluzione nella quiete, come abbiamo visto e detto più volte, identifica le modalità di uno stare e di un fare che sono intrinsecamente superiori, ulteriori alle potenze dell'anima e ad esse irriducibili. E ciò che siamo andati tentando di mettere in evidenza nell'ultimo montaggio di riferimenti testuali è esattamente come l'ordine della povertà spirituale, della beatitudine, della saggezza e della quiete sia più che denotato, indicato da queste parole, realizzato e fatto essere nel momento in cui queste parole dimostrano in qualche modo la loro forza pervasiva su tutto il discorso che, dopo averle in qualche modo enunciate come un obiettivo, anche in un certo senso le realizza in sé. Perché, come abbiamo detto più volte, si tratta non di capire che cos'è la povertà di spirito, che cos'è la suprema beatitudine, così come si può capire il contenuto di un teorema matematico o la composizione chimica di una qualche sostanza, ma si tratta di diventare ciò che si capisce, e diventare ciò che si capisce ha senso solo perché ciò che si capisce e si diventa accade nel momento in cui lo si diventa. La nascita, come abbiamo visto, effettiva dell'anima in Dio è anche la nascita di Dio nell'anima. Questa cosa appartiene al tempo dell'eternità che travalica radicalmente l'orizzonte del tempo durata, per dirla così, in maniera un po' sbrigativa. Ma proprio per questo non possiamo collocarlo in un orizzonte temporale, per così dire, nostro, come un principio o come una fine. Esso è casomai, rispetto a questo, presente sempre. E la realizzazione, per così dire, come esperienza, in un certo senso, se la si volesse dire così, ma è un po' ardito, della povertà di spirito, significa in qualche modo schiudere l'orizzonte del fare, pensare, amare, conoscere quotidiano su quella qualità che supera radicalmente tutte queste modalità come potenze dell'anima, ma che nello stesso tempo costituisce la loro stessa possibilità e, nel momento in cui pienamente compaia, anche la loro perfezione. L'amore e il conoscere sono potenze dell'anima considerate, per così dire, psicologicamente, e quindi la suprema quiete a cui l'anima stessa tende è radicalmente al di là di questo. Ma nel momento in cui Dio irrompa nell'anima e Dio avvenga nel suo irrompere nell'anima, l'ausflissen, l'uscita che ne deriva, che è quella che in un certo senso si dispiega nel mondo, si dispiega in quello che poi noi conosciamo riducendone la forza di, derivante dalla sua consistenza in Dio come creato. Beh, ecco, questa cosa, per così dire, altro non è che la luminosa espansione nel tempo di questa, questo raccoglimento di tutto il tempo nell'istante illimitato dell'evento contemporaneo dell'anima di Dio. Quindi, come dicevamo ieri, c'è un modo di fare, che è un modo di fare che nel tempo, nella pluralità degli elementi che costituiscono il linguaggio, nell'articolazione differenziata della nostra attività, può raggiungere una perfezione che fa del suo movimento una perfetta quiete, una perfetta quiete che non è arresto, non è lo star fermo, non è la separazione da ogni movimento, ma è un movimento così perfetto da essere perfetta quiete. Come in parte avevamo tentato di dire, là dove ero, ciò che ero, eccetera, 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 non si desidera nulla, neanche Dio, ma non si desidera nulla. Questo non significa che non si desideri. Il desiderio è liberato da qualsiasi oggetto, è in qualche modo emancipato dalla sua subordinazione al dover essere identificato attraverso un qualche elemento del creato di cui il desiderio sia desiderio. Ma è emancipato dal suo essere desiderio di qualcosa, il desiderio, come abbiamo visto, sembra non essere cosa diversa da quella pulsante luminosità che costituisce nella rappresentazione, ad esempio dantesca, la gioia perfetta e ciò non di meno non statica dei beati. Questa cosa, questo dice Maestere, che noi possiamo ritrovarla nel nostro agire, e in un certo senso un luogo per eccellenza di questo agire è la pratica che noi adesso possiamo considerare legittimamente artistica della scrittura di Meister Eckhart. Perché la scommessa di Meister Eckhart è che i suoi sermoni realizzino la quiete, che alla fine un sermone come quello Beati Pauperes, di cui ci siamo occupati per diverso tempo, in un certo senso diventi la stoffa di quella voce che dice, uscendo dalla bocca della suprema beatitudine, i poveri erediteranno il regno dei cieli. Nel movimento che si sviluppa nel sermone, noi certo partiamo da alcuni presupposti, ad esempio dal presupposto di un'affermazione che sembra quasi musicalmente l'enunciazione di un tema nell'orizzonte di una precisa tonalità. Ma poi questo tema viene sviluppato. In un certo senso, per restare nella metafora musicale, viene sviluppato, sì, logicamente, viene approfondito con una scansione logica in primo luogo, in secondo luogo, in quarto luogo e così via. Viene affidato ad esempi, Ma soprattutto la cosa più importante, al di là di tutto questo, è che l'affermazione iniziale si dilata diventando non una posizione proposta staticamente per un apprendimento, ma diviene ciò che progressivamente, aderendo al sermone, viene come una musica eseguito, e chi in un certo senso al sermone si affida eseguendolo diventa ciò che il sermone è. Il sermone quindi è in un certo senso, in questo caso, il luogo già lì di realizzazione della povertà di spirito. E noi dovremmo in qualche modo cogliere nel sermone, nel suo complesso, come evento di parola, esattamente il proporsi, il realizzarsi di una profondissima quiete. Allora ci si potrebbe quasi chiedere: chi parla in questo sermone? Beh, parla senz'altro colui che lo ha concepito e lo pronuncia, ma progressivamente, quanto più il sermone diviene il sermone nella sua totalità, il sermone nel complesso dei suoi movimenti, il sermone nel complesso di ciò che diviene nella mente di chi lo rilegge, lo ascolti. Beh, ecco che questo sermone diventa qualcosa che è detto da qualcuno che non può essere ridotto come imputazione all'autore storico del sermone. Non è cioè qualcosa che possa essere attribuito a qualcuno che c'era prima che il sermone sia avvenuto, perché progressivamente il sermone ci porta in un tempo in cui né chi l'ha detto né noi l'ascoltiamo c'erano ancora. Sta portandoci, finalità, come dicevamo, della mistica in generale, nel luogo di un nostro effettivo cominciamento, in un posto in cui in un certo senso potremmo avere finalmente il privilegio non essere qualcosa che è già stata fatta da qualcuno e che sulla spiaggia del naufragio della vita prende atto della propria gettatezza. Non siamo qualcosa che è stato fatto nascere prima mentre non vedevamo che cosa succedeva, mentre non sapevamo cosa succedeva. Siamo portati in un luogo in cui siamo contemporanei alla nostra nascita, meglio, non solo siamo contemporanei alla nostra nascita, ma siamo contemporanei alla nascita del Dio che ci fa nascere, e siamo, come ha detto Meister Eckhart, contemporanei a tutte le nascite in Dio e tutte le nascite di Dio in tutte le nascite. La voce che parla a questo punto sarà non più come citazione, riferimento a elemento ancora di un contenuto, la voce della suprema beatitudine. Prego.
Lei ha parlato ieri anche del concetto del perdono.
Sì.
Ho un dubbio.
Dica.
Se questo concetto della buona si possa declinare in un senso dal punto di vista della lettura del sermone, quindi del divenire il sermone, la voce stessa della beatitudine, come una specie di abbandono assignificante, cioè abbandono quasi sonoro.
Questo...
in un altro senso, nella pratica invece di realizzazione del sermone, se fosse proprio un abbandono inteso come una specie di amorfati, di lasciarsi andare al flusso delle cose, quindi perdendo coscienza della propria identità, quindi sì, una perdita di coscienza totale.
Dal punto, devo dire che per ciò che riguarda Meister Eckhart, come dicevo, non c'è mai, come possiamo dire, l'immagine così presente in molta mistica di una sorta di smarrimento dei sensi o di abbecinamento. come possiamo dire, la ragione qui ce la si porta dietro, sino a un luogo in cui è sì superata, ma superata in ciò che la ragione è ancora ridotta a conoscenza. Quindi abbiamo un moto di abbandono certo anche al movimento del sermone. E certo Meister Eckhart ci dice a volte non è necessario capire questo. Però è anche vero che si può capirlo.
È necessario sentirlo?
Sì, si può sentirlo, ma sentirlo è capirlo. Cioè, in altri termini, l'abbandono non è rinuncia alle potenze dell'anima, quindi a conoscere, all'amare, ma è l'abbandono a un amare e a un conoscere che va al di là della potenza dell'anima e che conseguentemente trasparirà nelle opere delle potenze dell'anima, nelle quali resteranno celate ma operanti le opere chiaramente invisibili con mezzi umani che Dio opera nell'anima. Tradotto in maniera assolutamente brutale potrebbe essere questo: l'intima eventività della creazione artistica non si traduce in nulla di ciò che in esso viene detto e viene rappresentato, ma si espande in questo. Noi non possiamo, nei confronti della stoffa di un evento poetico, come possiamo dire, ci proviamo nonostante stiamo parlando dei nostri studi, possiamo prendere l'evento di una poesia e tentare di ridurlo alla somma di tutta una serie di suoi aspetti che possiamo minutamente analizzare. E possiamo anche ad essi aderire con slancio e partecipazione anche amorosa. Però nel momento in cui procediamo analiticamente, in realtà costruiamo degli oggetti sostitutivi di ciò che noi esperiamo. Sono nostre costruzioni concettuali, legittime. Perché legittime? Perché ci consentono di riverberare in un nostro sforzo intellettuale il movimento stesso dell'opera. Cioè, voglio dire, non è una cosa sbagliata ragionare sulla poesia, perché la poesia questo ci chiede, questo sto trovando qui. Faccio muovere la vostra mente, non nel senso che dovete capire dei contenuti, ma nel senso che dovete in un certo senso reagire adeguatamente all'evento che io rappresento. Forse è vero, la poesia si ascolta in silenzio, ma se quel silenzio è il silenzio del non sentir nulla, non capir nulla, non pensar nulla, non reagire in nulla, quel silenzio non è il perfetto silenzio della quiete, è l'afasia mutilante di chi non capisce nulla. Allora, come possiamo dire, la poesia, l'arte, eccetera, ci chiedono di farla ad essa compagnia, facendo vibrare la nostra sensibilità e la nostra intelligenza. Per questo noi affabuliamo sull'arte. Dopodiché, nell'ordine del mondo, questa nostra affabulazione può essere ricondotta a tutta una serie di usi socialmente determinati. Si fanno leggere i poeti per far imparare la lingua, si fanno leggere i poeti con un certo taglio interpretativo per trasmettere una serie di certi contenuti ideologici. Si mette al lavoro la letteratura per produrre pedagogia o per produrre retorica. Si fanno leggere i classici per mandare i giovani in guerra con entusiasmo. E patria qui e patria là. Un po' come avviene per la religione, la forza dell'arte, non appena, come possiamo dire, si allontani dalla sua evidenza meno dicibili ma più parlanti, entra nell'ordine del terribile. La letteratura, la poesia, le arti possono convincere a fare delle cose terribili, esattamente come niente è più terribile di una religione che sia diventata strumento di una qualche passione molto terrena che si fa forte di un'investitura divina. E difatti qui Meister Eckhart insiste sul fatto che l'operare, il nostro operare in definitiva, dovrebbe nella sua maggior perfezione essere ispirato, per dir così, e governato dalla profondissima quiete di un'adesione piena a ciò che il sermone ci dice e fa essere. Dopodiché si potrà parlare, studiare o dedicarsi a delle attività pratiche, ma senza essere subordinati alla presunzione di essere un qualcosa che deve possedere, sapere, volere per sé. E questo, vi dicevo, ha esattamente l'aspetto di quel darsi senza condizioni all'esigenza dell'opera che caratterizza in genere l'esperienza dell'artista, che può essere un grandissimo porco, può essere un seduttore, un imbroglione, una mala persona, ma si dedica, per così, al fondo, nel momento in cui produce l'arte, è preso dalla centralità di ciò che avviene e che è qualcosa in cui si perde la sua fisionomia identitaria, ma si afferma al massimo la sua singolarità di evento. In genere anche biograficamente gli artisti oscillano tra l'essere gli artisti che stanno creando ed essere gli agenti promozionali di se stessi, oppure di essere essenzialmente i distruttori di se stessi in moltissimi casi, nel senso che per molti casi la vita al di fuori delle pratiche artistiche diventa qualcosa che deve essere sottoposto a un processo di decomposizione. Questo al di là, dopodiché non mancano ovviamente artisti che sono delle meravigliose forme di autoconservazione, sia per un provvidenziale cinismo egoistico, sia per una effettiva capacità che può avere gli aspetti più diversi e più sorprendenti di far risplendere nel proprio agire qualcosa di una suprema quiete. Cioè la capacità, ad esempio, che in molti casi c'è, di guardare con partecipazione, compassione, ma anche distacco, passioni e desideri che spesso si rivolgono all'arte per avere da esse delle legittimazioni per giustificarsi in ciò che hanno in realtà di oscuro, di frainteso, di equivoco, di mistificato. Ad esempio, l'atteggiamento di Goethe, che è un gran figlio, come si suol dire, nei gerghi correnti, di genitrice disponibile per tanti versi, però nello stesso tempo è effettivamente, come possiamo dire, il portatore di un atteggiamento olimpico che non è, come possiamo dire, una posa. È la capacità in moltissimi casi di cogliere un elemento di infelicità profonda, anche se significativa, in ciò che si rivolge a lui per ottenere una qualche legittimazione da quella perfezione che si sente operare delle sue opere.
Wagner
Wagner invece, da un certo punto di vista, se restiamo in questo gioco, è per molti versi un caso di totale dedizione all'esigenza dell'arte, là dove questa significhi soprattutto esigenza dell'evoluzione del linguaggio musicale. Nel rapporto, ad esempio, di Nietzsche con Wagner c'è per tanti versi l'intuizione di una necessità profonda del rapporto con la materia musicale, con la materia sonora, e casomai una crescente insofferenza nei confronti dell'autointerpretazione estetica di questa pratica. Insomma, ad esempio, Wagner non ne può più quando sostanzialmente ritiene che Wagner abbia deciso di costruire una pseudo-religione che in realtà è una pura forma di teatro a ridosso della sua esperienza musicale. Ecco, questo elemento, per così dire, di compromissione con una grande tendenza ottocentesca a creare finte liturgie, a creare nuovi riti, nuove messe, che sono in realtà soltanto messa in scena di un rito religioso. Ecco, questa cosa in qualche modo gli fa pensare che Wagner, che inizialmente aveva visto come possiamo dire, lo sviluppo musicale di ciò che era Schopenhauer, insomma, in realtà sarebbe un massimo realizzatore della décadence. Credo che, come avviene in genere, questa fosse la cosa che tentavo di comunicare, bisognerebbe entrare nella fibra dell'operare artistico. Ma la fibra dell'operare artistico è sempre il presente dell'operare artistico nella perfezione dell'opera. Quindi qualcosa, e capisco che mi sto facendo fare confusione forse, che ha bisogno contemporaneamente di due evidenze. Prima, che l'opera è così com'è ed è necessaria in ogni suo dettaglio. Secondo, che la necessità di ogni suo dettaglio è anche apertura sulla possibilità che essa sia diversa. Un'opera poetica e un'opera artistica in genere beve letteralmente, prosciuga attorno a sé il fiume delle possibilità alternative che ha. Da un certo punto di vista la esclude, perché deve essere quella la perfezione, ma da un altro punto di vista l'intensità che la caratterizza è fatta della sua tensione con tutto ciò che essa poteva essere e non è. Per cui le scelte che non sono state prese, in un certo senso, devono sentirsi all'interno di quelle che invece ci sono. Spesso, ad esempio, nell'interpretazione musicale, alcuni grandi interpreti hanno questa capacità. Voi prendete un determinato brano, lo ascoltate 3 o 4 volte con interpreti diversi e vedete che non cambia una nota e la musica è differente. Sono a volte anche delle libertà, alcune interpretazioni che giocano filologicamente sullo stato dei testi, ma non parlavo di questo. Stessa musica, stesse note, spartito perfettamente, rispettati i tempi. Ma cosa vuol dire rispettare un tempo? Certo, c'è la temperatura, nel senso ovviamente della temperatura in senso musicale, clavicembalo ben temperato, che non vuol dire che il clavicembalo è appunto, ma eppure durano diversamente. Una stessa interpretazione può durare, che so, 55 minuti o 57, beh, voi dite, 2 minuti di differenza, cambia tutto, cambia completamente il modo di respirare. Cambiano gli accenti, cambia il senso, in un certo senso, di ciò che stiamo ascoltando. E questa cosa ha a che fare appunto con questa paradossale, profondissima quiete, che è tutto meno che uno star fermo lì. Ecco, in questo senso, dicevo allora, il discorso che fa Meister Eckhart è un discorso che riguarda più che mai l'orizzonte di ciò che accade nello spazio della parola, ma in parte, forse per congedarci da lui anche con un'altra immagine, leggiamo per un momento soltanto l'avvio di un altro sermone, che ci porta anche di fronte a un'immagine neotestamentaria, poi possiamo dire molto, molto presente anche in epoche più recenti, insomma. È il sermone su Rex it autem Saulus de terra pertisque oculis nil videbat. Beh, avete capito di che brano si tratta, no? Gli Atti degli Apostoli è l'evento della via, cosiddetta via di Damasco, no? Avete presente, credo, quella incredibile, immensa opera pittorica che appunto il Paolo sulla via di Damasco nella cappella di San Luigi dei Francesi di Caravaggio, una delle più grandi folgori effigiate in un'opera pittorica, uno di quei casi in cui in un certo senso, per così dire, il taglio di luce fa nascere il viso che illumina. Allora leggiamo per un momento l'attacco. Questa parola che ho detto in latino la scrive San Luca a proposito di San Paolo e suona così. Paolo si alzò da terra e con gli occhi aperti vide il nulla. Mi pare che questa piccola parola abbia un quadruplice senso. Dire la cosa così, appunto, enunciazione della parola, ma la parola è parola di Dio. Come si dice anche adesso, credo, perché non sono un frequentatore di chiese, quando si citano ovviamente testi nella sequenza, ad esempio, anche della messa in definitiva, no? Però parola di Dio non è qualcosa di simile a parola di giovane esploratore. Qui non si tratta sostanzialmente di mettere un sigillo di autenticità su di una informazione. La parola di Dio agisce, e la parola di Dio agisce perché fa espandere, per così dire, nell'orizzonte del tempo, la radice nell'eternità di quel linguaggio in cui noi stessi siamo costituiti, nella logica di queste cose, dicono. Non faccio miletica, ovviamente. E dopo questa affermazione, non a caso, Meister Eckhart parte con l'articolazione in primo grado, in secondo grado, in terzo grado, progressivamente anche qui il percorso ci porterà più che a parlare della citazione, a diventare la voce della citazione attraverso il nostro linguaggio. Non siamo noi che parliamo di, è questa cosa che si rivela essere la nostra stessa voce nel momento in cui nella nostra voce agisca la sua verità. Questa però è anche una grande operazione artistica, se la vogliamo leggere così, dopo tutto, no? Possiamo riconoscere il movimento di questo testo che fa questa cosa. A quadruplice senso, beh, sui livelli di senso ovviamente nella tradizione retorica e filosofica, poi teologica antica, beh, ci sarebbero da fare più di un corso, no? Tutti ci hanno insegnato a scuola che la Divina Commedia è concepita secondo la teoria dei quattro livelli di senso, no? E qui non a caso abbiamo quattro livelli. Casomai, se uno si legge quello splendido testo di Delubac sulla retorica medievale, ovviamente si ritrova di fronte a un attraversamento molto sottile di queste questioni. Primo è questo: quando egli si alzò da terra, perché qui viene messo in campo esattamente il problema del vedere, del brezzo, vediamo. Il primo è questo: quando egli si alzò da terra, vide con gli occhi aperti il nulla. Cioè, nel senso, avete presente la vicenda, no? C'è San Paolo, cioè non ancora San Paolo, ma Saul di Tarso, che è un personaggio interessante già allora perché è ebreo, però figlio di una famiglia ebrea importante che lo ha reso cittadino romano. Questa cosa Saul non se la dimentica mai, no? Quando lo fanno fuori a Roma come cristiano e pensano ovviamente di crocifiggerlo, di farci altri graziosi giochetti con che si facevano con i cristiani, il nostro dice civis romanus sum, che ci tiene, vuol dire che può morire solo di spada. Il cittadino romano ha diritto a una morte nobile, se non si suicida può essere ucciso di spada. Se le sevizie sono per gli schiavi, ed era per questo che la crocifissione era una morte infamante, la si pratica con gli schiavi, i ladroni di strada. San Pietro può essere crocifisso e a testa in giù, oltretutto, per rispetto nei confronti del modello che non poteva essere imitato in maniera troppo ambiziosa. San Pietro sì, non è un cittadino romano, è un pescatoraccio palestinese che ha preteso di fare il guru. I romani proprio lo massacrano con un gusto unico. Con San Paolo no. Ora, San Paolo, come voi sapete, inizia la sua carriera come persecutore di cristiani all'interno di una forte competizione. Adesso qualsiasi cosa dica rispetto alla complessità di queste cose, che da un punto di vista storico rischia di essere pura sciocchezza, si tratta di una materia complessissima, anche come possiamo dire il dato fattuale va proposto con rispetto della sua complessità, però insomma sta di fatto che è schierato all'interno di una dinamica interna al mondo ebraico molto complessa, in una posizione che prevede una militanza anticristiana feroce. C'è un giudizio di Paolo sull'assoluta negatività della proposta cristiana, che in quest'epoca è più che mai una proposta interna all'orizzonte ebraico. E quindi parte per andare a Damasco per far fuori un po' di cristiani lì sulla via di Damasco. Come sappiamo, questa è la narrazione, una grande luce lo fa cadere da cavallo e per qualche tempo lo acceca. Ritroverà poi la vista, ma non solo la vista, si convertirà alla posizione cristiana e diventerà forse il principale inventore del cristianesimo. Il cristianesimo come configurazione di una proposta rivolta al mondo di redenzione è in qualche modo un'elaborazione prevalentemente paolina. Ora, allora, siamo in questa scena. Posso dare avanti 5 minuti ancora, visto che non sarebbe finita l'ora, però visto che ieri avevamo perso almeno 20 minuti, se mi dà concedete altri 5 minuti, divento meno mendace nel dire che abbiamo fatto quasi tutte le ore di questa settimana. Allora, quando alzò da terra, vide con gli occhi aperti il nulla. Beh, certo, è accecato, non vede più niente. Però questo nulla era Dio. Quindi in questa prima posizione, che cos'è Dio? Nulla. Gli si può attribuire qualche forma, qualche connotato, qualche suono? No, la cecità e nello stesso tempo questa cecità, che è Dio. Perché quando egli vide Dio, lo chiama un nulla. Il secondo senso, quando egli si alzò, vide null'altro che Dio. Nil videva, talora vuol dire in questo caso, che vede solo Dio, e vedendo solo Dio non può vedere nient'altro. Come chi veda in realtà una luce fortissima, ma questa luce impedisce di vedere qualsiasi altra cosa. Quindi, prima posizione, pura cecità, questo nulla è Dio. Seconda posizione, forse quando si dice che vide nulla, vuol dire non vide nient'altro se non Dio, che occupa l'intera sua vista. Il terzo, in tutte le cose, egli non vide altro che Dio. Quarto, quando vide Dio, vide tutte le cose come un nulla. Ecco, voi capite che in realtà in questa quaterna di posizioni abbiamo molto di ciò che Enrico Orbain chiamerebbe il paradosso del monoteismo. Dio diventa allora appunto qualcosa che non può essere un qualcosa. E quindi il vedere di Dio, di chi ha la visione di Dio, è un non veder nulla, se si pensa che Dio possa essere qualcosa che debba essere visto. E quindi vedere un qualcosa che non è un veder qualcosa, ma è il vedere. Allora ciò che vede San Paolo non è un qualcosa che è Dio, ma la sua stessa vista è divenuta, in un certo senso, luce di Dio. Tanto è vero che in un altro senso, in tutte le cose, allora non si vede altro che Dio in trasparenza. Ma anche allora che tutte le cose, nel loro stare separato da Dio, così come...
Sì.
Termino subito.
Temevo che avessero sbagliato.
No.
Okay.
No, stavo recuperando 5 minuti, ma stiamo proprio qui dentro. E... Sì, no, sì, non è ancora la lezione, comincia alle 5 e mezza. Comunque sì. Non è il caso, nel caso dell'amico c'è Praga, non è il caso di fargli subire nessuna Ungheria, è il caso di dire, no? Vabbè, insomma, diciamo allora per chiudere che poi si possono vedere allora tutte le cose nel loro stare separate da Dio, come avviene nel creato, appunto come un nulla. Quindi in un certo senso, dobbiamo fermarci qui, l'abbacinamento di San Paolo, il proprio Blendon, potremmo dire un po' la Canetti, no? In definitiva, l'abbacinamento di San Paolo in realtà muta il suo sguardo e lo rende in qualche modo uno sguardo che è fatto della stessa stoffa, per così dire, dell'evento divino. Quella di Paolo, non a caso, è una nascita, è una rinascita, come sempre è in un certo senso una conversione. Vabbè, ci rivediamo la settimana. Io credo che la settimana prossima non dovrebbero esserci siluri, nel senso che non dovrebbero esserci blocchi delle lezioni. E ecco, vi dico una cosa: la settimana prossima pensavo di fare un attimo un'inversione nella sequenza dei testi a cui avevo pensato, per sfruttare un elemento di forse di continuità logica con alcune delle cose che ho finito per dire. Quindi cominciamo con la stella della redenzione di Rosenzweig, che è un testo, vi garantisco, complicato ma molto gratificante, molto gratificante. Modesta lettura, ma penso che sia vero.